Oggi parliamo di romanzo, o meglio dell'inizio del romanzo medievale, che è profondamente diverso da una parte da quello antico, tardo antico, quelli, non so, delle etiopiche di Eliodoro e via di seguito, nei temi, nelle storie narrate, ma poi nelle trame è invece abbastanza simile. Il romanzo medievale nasce con ogni probabilità in Inghilterra nell'XI secolo. Perché l'Inghilterra dell'XI secolo, dopo la conquista normanna, avvenuta nel 1066, come ricorderete, è un paese di lingua francese o di lingua anglo-normanna, diciamo, perché i nobili inglesi, non sono ancora inglesi, parlano francese, sono duchi di Normandia. Ad uno dei successori di Guglielmo il Conquistatore, Guglielmo il Bastardo anche chiamato, Enrico II, accade di sposare Eleonora d'Aquitania. Eleonora d'Aquitania è una dama fenomenale, dominatrice, coltissima, che ha una infinità di poeti, trovatori, eccetera, spasimanti per lei. Con essa, tra l'altro, Enrico genera figli che diventeranno a loro volta personaggi famosi: Riccardo Cuor di Leone, Giovanni Senza Terra, cioè tutti personaggi che sono entrati nella storia. Ma Enrico e Eleonora hanno litigato ben presto, sono seppelliti assieme a Tolosa, ma hanno litigato ben presto. Tuttavia, Eleonora d'Aquitania ha portato in Enrico non soltanto terre. Quindi questo re d'Inghilterra e duca di Normandia, in parte perciò già possessore di terre in Francia, è diventato anche duca di Anjou, Poitiers, eccetera, eccetera, ma ha portato evidentemente alla corte inglese, o alla corte che cambiava luogo in continuazione tra la Francia e l'Inghilterra, ha portato anche poeti, per esempio certamente dei provenzali, dei trovatori provenzali. E dunque è lì che nasce la prima ambientazione romanzesca. Come? In che forma? Un ruolo particolare lo occupa un ecclesiastico che si chiama Goffredo di Monmouth, Geoffrey of Monmouth, che ha scritto una Historia Regum Britanniae. Lui è il primo che consacra, bisogna dire più che inventa, il personaggio di Artù, che tanta parte avrà poi nei romanzi cortesi. Ma ci sono altri personaggi che vivono alla corte di Enrico e di Eleonora che scrivono i primi romanzi, alcuni sono anonimi, ma scrivono per esempio i tre capostipiti del genere, cioè il Roman de Troyes di Benoît de Saint-Maur, il Roman de Thèbes e il Roman de Néas anonimi. Questi romanzi di materia antica, cioè Troia, Tebe e Enea, sono romanzi che ripetono la storia che noi abbiamo dai poemi classici, non so, dall'Eneide di Virgilio, dalla Tebaide di Stazio, eccetera, ma che la ingrandiscono, cioè la fanno completa, raccontano tutta la storia. Benoît de Saint-Maur non racconta solo quello che dice Omero nell'Iliade, che lui, Benoît, non può leggere, ma racconta tutta la vicenda di Troia. E i personaggi, in particolare le eroine di questi romanzi, sono eroine cortesi. Allora, per esempio, Lavinia nel Roman de Néas pronuncia un monologo, per così dire, che è l'antenato del monologo interiore, scusate, di Joyce, di Virginia Woolf, eccetera, che è un monologo ispirato all'amore, in cui si lamenta appunto dell'amore, della conquista di Enea e via di seguito. Questi romanzi inventati, scritti nell'Inghilterra o nella Francia anglo-normanna, insomma, in francese, prendono poi piede naturalmente nel resto d'Europa. Quindi le materie che sono quella troiana, quella di Tebe, quella tebana e quella di Enea, hanno le loro propaggini in tutta Europa. Nello stesso tempo, però, in Francia, e quindi qui è un'altra provincia, per così dire, la Francia francese, si cantano le gesta di Carlo Magno e dei suoi paladini, Orlando, Olivieri e via di seguito, che sono eroi nazionali francesi, per così dire, o franchi erano. Questi si sviluppano in un altro genere di romanzo, che sarà un'altra materia romanzesca, che sarà quella di Charlemagne, cioè di Carlo Magno. Quella linea che arriva fino all'Orlando innamorato di Boiardo e all'Orlando furioso di Ariosto. Dunque è una storia plurisecolare. Un altro genere ancora è quello fondato indipendentemente, diciamo, con qualche conoscenza dei romanzi anglonormanni, da questo strano personaggio che viveva invece in Champagne, nella regione francese della Champagne, e che si chiama Chrétien de Troyes. Chrétien de Troyes, Cristiano di Troyes, letteralmente si dovrebbe tradurre il nome, scrive per la duchessa di Champagne, lo sentiremo tra poco parlare, e scrive i primi grandi romanzi di materia arturiana, in versi, cominciando dal Lancelot per finire al Perceval, cioè al Parsifal, come si dirà poi, ma da Lancelot attraversando i Verne e via di seguito, tutti i temi e i momenti principali dei romanzi arturiani, cioè quella materia di Bretagna che era nata con Geoffrey of Monmouth e la storia Regum Britanniae, arriva in Champagne, per così dire, armata del modo di dire e di poetare dei romanzieri anglo-normanni e diventa, detto in soldoni insomma, diventa la poesia romanzesca, dunque in versi, di Chrétien de Troyes. Sentiamo l'inizio dell'ultimo romanzo di Chrétien, il Perceval, perché la storia di Parsifal, che poi come sapete sarà il nucleo dell'opera di Wagner addirittura, e quindi molti secoli dopo, la storia di Parsifal inizia almeno a vedere, diciamo, la superficie delle cose con Chrétien. Devo aggiungere che ci sono altri compositori tra francesi e anglo-normanni che lanciano temi diversi, per esempio Berulle e Thomas lanciano il tema di Tristano, cioè un pezzo del regno, diciamo così, arturiano che non riguarda Artù direttamente, ma invece Tristano e Isotta e il marito di Isotta, Marc o Marco. Dunque sentiamo Chrétien de Troyes.
Chi poco semina poco raccoglie, e chi vuol raccogliere qualcosa sparga il suo seme in luogo tale che gli renda 100 volte tanto, poiché nella terra che non val nulla il buon seme secca e viene meno. Chrétien fa la semina di un romanzo che incomincia e lo semina in sì buon luogo che non può essere senza grande frutto, poiché lo fa per l'uomo più prode che ci sia nell'impero di Roma, il conte Filippo di Fiandra, che vale più di Alessandro, di cui si dice che fu tanto valoroso. Ma io proverò che il conte vale assai più di lui, poiché questi accumulò in sé tutti i mali e i vizi di cui il conte è libero e puro. Perché il Vangelo dice «Nascondi alla tua sinistra il bene che fai»? La sinistra, secondo la storia, significa la vana gloria che viene da falsa ipocrisia. E la destra che significa? La carità, che non si vanta delle sue buone opere, anzi si nasconde in modo che nessuno lo sa all'infuori di colui che ha nome Dio e carità. Dio è carità, e chi vive in carità, secondo la scrittura, San Paolo lo dice e io l'ho letto, vive in Dio e Dio in lui. Dunque sappiate bene, in verità, che i doni del buon conte Filippo sono doni di carità, di cui non parla a nessuno all'infuori del suo cuore franco e generoso che lo loda di far del bene. Non vale più di lui di Alessandro, che non si curò mai di carità né di alcun bene? Certo, non ne dubitate. Dunque avrà bene speso la sua fatica Chrétien quando per ordine del conte rivolge le sue cure a rimare il miglior racconto che sia mai stato narrato in corte reale. È il romanzo del Graal, di cui il conte gli dette il libro. Ora udrete come adempie al suo compito. Fu al tempo che gli alberi fioriscono, i boschi si coprono di foglie, i prati diventano verdi e gli uccelli la mattina cantano dolcemente nel loro linguaggio e ogni cosa arde di gioia, che il figlio della dama vedova, che abita nella solitaria foresta guasta, si alzò e senza fatica mise la sella al suo cavallo da caccia e prese 3 giavellotti.
Avete sentito prima il prologo naturalmente, poi l'inizio della avventura con il figlio della vedova che si alza la mattina e si mette a cavallo naturalmente in un giorno di primavera. L'inizio topico di ogni avventura è nel mese di maggio e quell'inizio che avete sentito qui da Chrétien de Troyes è lo stesso delle poesie, delle liriche dei trovatori, non è molto diverso, sarà ancora quello dei poeti italiani, poi di Chaucer e via di seguito, di tutta la poesia europea al suo principiare. Questo, si intende, è l'inizio della narrazione romanzesca sul Graal, non che non esistessero versioni precedenti molto più brevi, ma l'inizio dell'avventura. Quel cavaliere figlio, cioè il figlio della vedova, è Perceval stesso, che adesso incontrerà alcuni cavalieri e scoprirà che cos'è la cavalleria. Vuole diventare anche lui un cavaliere e in sorte gli toccherà quella di cercare il Graal. Allora richiamo alla vostra mente le infinite leggende che fino a Dan Brown sono nate, cresciute, sviluppate sul Graal, il santo gradale, che diventa a questo punto una coppa, un calice, insomma, che viene finalmente, dove si è depositato il sangue di Cristo dopo la crocifissione, che viene cercato accanitamente da tutti i cavalieri, tutti compresi Yvain, Gauvin, eccetera, tutti i cavalieri della Tavola Rotonda. È solo Perceval, tuttavia, poi Parsifal, appunto, nel poema romanzo di Wolfram von Eschenbach e nell'opera di Wagner, che raggiungerà il Graal, quindi che santifica, per così dire, un'avventura cavalleresca o una serie di avventure cavalleresche con la ricerca e il ritrovamento del Graal. Ma nel prologo di Chrétien, che pure avete sentito quasi per intero, nel prologo al Perceval, avete sentito anche una spiegazione in parte religiosa, con la citazione di San Paolo, le citazioni nascoste, non apertamente fatte, di San Giovanni, Dio è carità e l'amore, eccetera, eccetera. Dunque avete sentito un impulso religioso che si sentirà in alcuni romanzi di cavalleria, certo si sentirà in quelli che riguardano il Graal, in molti di quelli che riguardano il Graal e soprattutto nel suo, diciamo, nel più grande di questi, e cioè il poema tedesco di Parsifal di Wolfram von Eschenbach nel secolo successivo. Non solo questo, ma anche l'allegoria, cioè l'interpretazione per esempio della sinistra e della destra, sono interpretazioni allegoriche. Queste cose ritornano, o sono ritornate, perché questo è l'ultimo dei romanzi, negli altri di Chrétien, e cioè nel Ereche Enid, nel Cligès, nell'Yvain e nell'Ancelot. Tutte storie straordinarie dove Chrétien racconta le vicende badando all'aventure, cioè l'avventura, la trama per così dire, e soprattutto a indicare il sen, come lo chiamava lui, S-E-N, il senso nascosto. Questa è una delle peculiarità di Chrétien. Dunque, un poeta laico, secolare, non è un monaco, non è un frate, non esistono ancora i frati peraltro, che canta l'amore, eccetera, le avventure, ma che fornisce una interpretazione anche di tipo morale. I romanzi di Chrétien si spargono anche quelli per tutta Europa, naturalmente, perché sono il prodotto migliore dal punto di vista artistico, sono migliori di quelli di Benoît de Saint-Maur oppure del roman de Dénéas e del roman de Thèbes, ma si trasformano anche nel corso del tempo. Si trasformano da una parte, e lo vedremo la settimana prossima, nel romanzo arturiano di seconda generazione, per così dire, il romanzo in prosa, e dall'altro nel romanzo allegorico tout court. L'opera più straordinaria del Medioevo francese, forse, è il Roman de la Rose, il romanzo della rosa, che è uno strano libro di poesia, narrativa, ma in versi, la cui prima parte è stata composta da Guillaume de Lory e la seconda parte, a distanza di parecchi anni, anzi decenni, dalla prima, da Jean de Meung. Un libro la cui fortuna è immensa, e che arriva da una parte, per esempio, arriva Chaucer che traduce la parte di Guillaume de Lory in inglese, e forse addirittura a Dante, se Dante è l'autore del Fiore, che è una riduzione in sonetti firmata da un certo Durante della storia del Roman de la Rose in italiano, sopravvissuta in un solo manoscritto, come sapete, a Montpellier. Dunque, il Roman de la Rose, cos'è questo Roman de la Rose? Nella sua prima parte, continuata poi in maniera differente da Jean de Meung nella seconda, è la storia allegorica della conquista di una rosa, cioè a dire, la rosa naturalmente è la dama amata, il bocciolo di rosa. Come si conquista la rosa? Beh, bisogna conquistarla a dispetto di tutti i sentimenti che vanno contro la conquista, cioè contro l'amore, e invece appoggiandosi a tutti i sentimenti che sono in favore dell'amore. Quei sentimenti vengono allegorizzati, cioè personificati, e qui noi abbiamo, per esempio, vergogna, odio, invidia, eccetera, sono tutti sentimenti che vanno contro il procedere della conquista d'amore, mentre invece avremo tutti i sentimenti favorevoli, piacere, gentilezza, courtoisie, cortesia, eccetera, eccetera, che sono a favore. Allora, la battaglia, per così dire, che attraversa diversi stadi, è fatta tra queste personificazioni. Alcune sono dipinte sulle mura di un palazzo, altre si trovano a passeggiare in un giardino chiuso, la cosiddetto hortus conclusus del Medioevo, il giardino racchiuso da mura. Lì passeggiano queste personificazioni. Quando si arriva a Jean de Meung, cioè alla seconda parte del Roman de la Rose, questo diventa una sorta di enciclopedia. Cioè Jean de Meung è un pensatore, un poeta, per così dire, scolastico, alla maniera cioè degli scolastici, di persone come Abelardo e via di seguito. Quindi spiega l'universo mondo a chi lo legge, e questo forse deve avere ispirato o fatto grande piacere a Dante, che nella commedia non solo racconta il suo pellegrinaggio, ma spiega tantissime cose a chi lo vuole stare a sentire, a chi lo vuole leggere. Dunque, il romanzo allegorico, la storia allegorica della conquista di una rosa. L'attacco del libro, dovuto a Guillaume de Lory, è sul sogno, perché tutto il libro, tutto il Roman de la Rose è un sogno. Non è come la Divina Commedia, dove Dante, diciamo così, che fa finta di avere vissuto quelle avventure, diciamo, l'essersi ritrovato nella selva oscura, eccetera, nella realtà, cioè di averlo vissuto sulla propria pelle. Qui i poeti fanno i sognatori e sognano l'esperienza che cantano poi nella loro poesia. Vediamo la descrizione di una di quelle personificazioni di cui parlavo da parte di Guillaume de Lory. Si tratta qui del piacere, dunque una di quelle che aiutano nella conquista della rosa. Se non c'è il piacere, naturalmente non si può procedere a nessuna conquista.
Piacere era bello e alto e diritto. Non andrete mai in una brigata dove possiate vedere uomo più bello. Aveva il viso vermiglio come una mela e bianco tutt'intorno. Era aggraziato e ben vestito. Aveva gli occhi chiari, la bocca nobile e il naso bello ad arte. Aveva i capelli biondi, ricciuti. Era alquanto largo di spalle e snello quanto alla vita. Sembrava un dipinto, tanto era bello ed elegante e ben fatto in ogni parte del corpo. Era agile e svelto e veloce. Non avreste potuto vedere uomo più leggero. Non aveva né barba né baffi, se non una leggera peluria, perché era molto giovane.
Il piacere di Guillaume de Lory. A leggerlo si immagina appunto un giovane imberbe o appena arrivato alla prima peluria, per così dire, bellissimo, che sembra un dipinto, perché effettivamente chi guardava allora, chi leggeva ad alta voce per le dame e gli uomini della corte, leggeva da un manoscritto che era illustrato, dove appariva su immagini a questo punto una figura elegantissima, snella, alta, bionda e bella. Tutti personaggi, incidentalmente, alti del Medioevo, dunque dei romanzi, della lirica, eccetera, sono sempre alti, biondi, belli, bianchissimi e via di seguito, cioè gli ideali di bellezza dell'epoca. Piacere non significa necessariamente la voluptas latina, dunque un senso soltanto, come dire, sensuale, erotico della parola, ma il piacere in generale. Adesso vi leggo il brano, diciamo così, corrispondente di Jean de Meux, dove lui invece definisce qui che cosa è l'amore. Amore. Amore è pace piena di odio. Amore è odio amoroso. È lealtà sleale. È slealtà leale. È paura piena di sicurezza, speranza disperata, è ragione piena di follia, è follia piena di ragione, è dolce pericolo di annegare, un fardello greve, leggero da maneggiare, è cariddila spaventosa, è sgradevole e pur grazioso, è languore pieno di salute, è salute del tutto malata, è fame sazia nell'abbondanza, è sazietà piena di fame, è sete che è sempre ebbrezza, è ebbrezza che si inebria di sete, è falso piacere, è tristezza lieta, è letizia corrucciata, dolce male, maliziosa dolcezza, dolce sapore che non sa di buono, peccato vizioso di perdono, perdono viziato di peccato. È una pena troppo ricca di gioia, è crudeltà piena di pietà, è gioco che non ha certezze, stato troppo stabile e mutevole, forza fragile, fragilità forte, che tutto travolge con i suoi sforzi, è saggezza folle, è saggia follia, prosperità triste e graziosa, è riso pieno di lacrime e di pianto, e via di seguito, così per altre decine di versi. Cos'è questo? Questo è quello che viene conosciuto come una serie di ossimori, cioè di coppie di parole messe in combinazione l'una e l'altra retoricamente, in cui la prima dovrebbe anticipare una seconda. La saggezza è saggia, no? Nell'amore la saggezza è folle, nello stesso tempo è follia saggia. Dunque l'aggettivo o il sostantivo contraddicono quello che dice il precedente. Questa tecnica, come sapete, qui la vedete ed è chiarissimo poi nello sviluppo della lirica europea, è quella che verrà portata all'esaltazione forse meno esagerata di quella che avete appena sentito in Jean de Meux, ma quella di Petrarca. Petrarca è il poeta degli ossimori. Anche lui non fa altro che cantare nel canzoniere, in particolare nei sonetti, della dolcezza amara, della saggezza folle, del fuoco ghiacciato e via di seguito. Questi ossimori non sono soltanto prima provenzali, poi del Roman de la Rose, poi di Petrarca che li lancia a livello europeo, e per esempio quelli di Petrarca arrivano fino allo Shakespeare di Romeo e Giulietta e oltre, ma sono anche della poesia greca. La poetessa per eccellenza del cosiddetto glucupicron, cioè del dolce amaro, è Saffo, che parla della dolcezza e dell'amarezza, nello stesso tempo dell'amore che lei ha per le ragazze. Dunque Jean de Meux però, con questo inizio, diciamo, annuncia chiaramente la direzione in cui andrà la poesia europea nei prossimi secoli.
Son long and mighty, mes bells thou shines, thou sails de lune. Et comme sweet parties de night, remembrance. Oh, the twilight embrace. place plus